I giornali questa mattina, devo dire, non sembrano particolarmente interessanti, nel senso non c'è una notizia forte, o meglio, la notizia direi più battuta sui primi titoli riguarda l'abbattimento dell'IVA su alcuni prodotti alimentari, pane, latte e pasta, credo siano, però insomma insieme sostanzialmente si cominciano a delineare alcune idee, alcuni progetti sulla legge di bilancio della nuova maggioranza di governo, diciamo dalla stretta sul reddito di cittadinanza all'abbattimento dell'IVA su questi tre elementi, che sembra un po' una misura populista, ma insomma l'andremo a vedere. Io direi che puoi partire tu.
Così mi chiamo in causa senza avermi avvertita, e non so quanto fai bene. Comunque diciamo che io partirei dando un'occhiata alla prima pagina di Repubblica. Come hai detto tu giustamente, le prime pagine dei giornali oggi sono sulla manovra di bilancio che deve essere approvata entro la fine dell'anno, e che in qualche modo c'è state le emergenze tra vertici e guerra Russia-Ucraina sta prendendo le prime pagine dei giornali, ma semplicemente con anticipazioni. Su molti giornali campeggia appunto quello che tu rilevavi, cioè il taglio dell'IVA per generi di primissima necessità, appunto pane, pasta e latte. Repubblica invece dedica il titolo principale a un aspetto diverso che non viene evidenziato, per quanto mi è parso di capire, su altre pagine, cioè sgravi puniti i lavoratori. Qual è la questione? Il governo vuole modificare il cuneo fiscale a vantaggio delle imprese, ai dipendenti 1,2 miliardi in meno in un anno. La questione è appunto che il governo Draghi aveva stabilito un taglio di 2 punti del cuneo fiscale, e questo taglio di 2 punti nella precedente gestione, diciamo così, andava tutto quanto a vantaggio dei lavoratori, mentre invece il governo Meloni ripetiamo, sono anticipazioni di un vertice di maggioranza, starebbe pensando a ripartirlo diversamente, cioè 2/3 a favore delle imprese e solo 1/3 a favore dei lavoratori, con evidentemente un taglio diciamo nei guadagni di chi lavora, di reddito dipendente. Il governo vuole modificare appunto il cuneo fiscale, poi continua nell'occhiello. Stretta sul reddito di cittadinanza, e questo è l'altro punto qualificante, insomma, che rimbalza sulle prime pagine dei giornali. Meloni, abolirlo per gli occupabili, e vedremo che il problema è proprio capire quali e quanti siano gli occupabili e come si calcolino, perché c'è una discrasia, una differenza tra i calcoli del governo e per esempio i calcoli dell'Istat, e non una differenza indifferente, una differenza di poco conto, scusate il gioco di parole. IVA azzerata su pasta, pane e latte, e poi tassa sulle consegne a domicilio è un altro dei provvedimenti che, ripetiamo, sono allo studio per diciamo penalizzare gli acquisti online e invece dare in qualche modo nuovo impulso a quella che è il commercio di prossimità, insomma. E niente, quindi c'è un aggancio di una serie di articoli che poi, come sempre, come logico, continuano nelle pagine interne, in particolar modo tutta quanta la pagina 2 e 3 di Repubblica è dedicata alla manovra. E a pagina 2 c'è un articolo di Giuseppe Colombo che tenterò di sintetizzarvi rapidamente, che fa una sintesi delle misure e diciamo sintetizza un po' la cifra dell'impostazione di questo governo, e cioè il fatto che le famiglie sembrano essere al centro di questa manovra, con un'impostazione che sembra essere stata suggerita dalla ministra Roccella. E quindi non solo il fatto che l'IVA su pane, pasta pasta e latte possa essere azzerata, ma come è nella logica e nell'impostazione di un certo tipo di destra cattolica, diciamo, per sintetizzare, molti soldi in più, o comunque soldi in più alle famiglie numerose, 100 euro in più a chi ha gemelli, 200 euro in più a chi ha più di 4 figli e così via dicendo. E poi ovviamente
sono molto molto preoccupati da questa cosa che non nascono figli. Io però volevo ricordare una notizia di martedì, e cioè nel mondo siamo 8 miliardi.
Sì, nel mondo
la metto
siamo
così,
8
senza
miliardi,
commenti.
Dipende evidentemente dal punto di vista di qualcuno dove questi 8 miliardi siano e chi sono questi 8 miliardi. E niente, e quindi, e poi dopo grande evidenza a queste misure, come dici tu, di impianto obiettivamente, innegabilmente un po' populista, quelle che riguardano il carrello della spesa, azzeramento dell'IVA sul pane, pasta e latte. E poi le misure contro il caro bollette, che come sappiamo insomma prendono il grosso della manovra, almeno 21 dei 30 miliardi della manovra. E ancora la riforma delle pensioni, per cui sapete che si sta pensando a una sorta di quota 103, si uscirebbe dal lavoro con 62 anni di età e 41 anni di contributi. E ancora il grande cavallo di battaglia, diciamo così, delle destre, la flat tax. E la flat tax sarebbe sostanzialmente limitata a partite IVA e a lavoratori autonomi, con una soglia di ricavi e compensi tassati al 15%, che sale da 65.000 a 85.000 euro, quindi si starebbe parlando di un'introduzione della flat tax graduale. E poi invece in dubbio sembrerebbe essere lo scudo fiscale, quello che è un impianto di una proposta insomma di tradizione, ancora una volta diciamo così, sempre per la destra, cioè il rientro dei capitali dall'estero, che già era stata proposta in passato e su cui non vogliamo obiettivamente dilungarci. A pagina 3 invece abbiamo un commento di Valentina Conte, che riprende sempre dalla prima pagina del giornale, specificamente dedicato al taglio del cuneo alle aziende. I lavoratori perdono 1 miliardo, è molto lungo, molto dettagliato, anche abbastanza tecnico, è interessante per chi è diciamo in qualche modo interessato a questo specifico aspetto. Dare alle imprese togliendo ai lavoratori, questo significa tagliare il costo del lavoro per 2/3 a favore dei lavoratori e per 1/3 alle aziende. Come vuole fare il governo Meloni? Significa sottrarre 1,2 miliardi da gennaio a 13,8 milioni di dipendenti a reddito medio basso per trasferirli alle imprese. Sono quei lavoratori che nel 2022 hanno ricevuto per intero, come dicevamo, il beneficio di Draghi, taglio di 2 punti per 3,5 miliardi, e che nel 2023 dovranno invece dividere la torta con i datori di lavoro. E come sembra il governo Meloni confermerà il taglio, ma ne modificherà evidentemente la distribuzione. Continua l'articolo a lungo. Quello che a me sembra interessante è una sintesi al termine dell'articolo, che in qualche modo si sforza in poche righe di dare un'interpretazione di questa manovra. Il nuovo governo di destra, con questa mossa, la mossa della diversa ripartizione del taglio al cuneo fiscale, si intende, fa una scelta politica precisa e lo fa nella sua prima legge di bilancio, per 2/3 in deficit e dedicata alle bollette, calibrando in modo diverso gli aiuti: meno soldi ai lavoratori dipendenti, meno soldi a chi prende il reddito di cittadinanza e può lavorare, più soldi alle imprese, meno tasse ai lavoratori autonomi, assegni più cospicui a chi ha tanti figli, pannolini senza IVA, come pure pane e pasta, molti sgravi fiscali su cartelle e tasse evase, dal condono al minisaldo. Segnali chiari, scelte politiche. E in qualche modo, al di là del fatto che, come abbiamo detto, insomma, si tratta di anticipazioni, e Giorgetti ha già precisato che alcune misure verranno realizzate, altre invece no, però sembra essere un'interpretazione coerente di questo quello che può rappresentare come atto politico proprio questo primo provvedimento importante del nuovo governo, e cioè la legge di bilancio, che come abbiamo detto dovrà arrivare ad approvazione a fine d'anno. L'altro aspetto, diciamo, messo in evidenza da molti giornali è quello legato al reddito di cittadinanza a pezzi di Emanuele Lauria dalla prima pagina di Repubblica. La Premier vuole cancellarlo nei suoi calcoli per 600.000 occupabili. Si tratta, come evidenzia Emanuele Lauria, di una stretta più forte del previsto che scatterebbe da giugno, e per cui verrebbe dato un lasso di tempo di 6 mesi tra la fine dell'anno e l'inizio di giugno 2023 per quelle persone che vengono ritenute occupabili, cioè che potenzialmente potrebbero trovare un lavoro, per cercarselo. Il problema è che il lavoro non basta cercarselo,
e anche cosa vuol dire occupabili, cioè nel senso che sono in grado di lavorare, chi lo decide, cioè esatto. Se non stanno lavorando e hanno, come dire, una certificazione, non si vede, ora arriva il governo e decide che non è
no,
così.
No, esatto, e anche su questo sembra esserci, insomma, una certa disparità di posizioni, perché per esempio se sono 600.000 i potenziali occupabili per il governo, per l'Istat, che non è proprio l'ultima arrivata in fatto di cifre, statistiche e fotografia più o meno condivisibile della situazione degli italiani, per l'Istat gli occupabili che percepiscono il reddito di cittadinanza sarebbero esattamente la metà, quindi si tratta, appunto, come sempre nell'attuazione di certi provvedimenti, di vederne anche i dispositivi poi quando saranno concretamente messi nero su bianco.
Poi il lavoro va trovato, bisogna capire che lavoro è, come è pagato, eccetera eccetera. Ma vabbè, e non so se hai finito?
Tornando, no, scusami, mi ero incantata su questo problema della legge di bilancio. Nella prima pagina di Repubblica c'è qualcosa di altro, e cioè il riferimento a un altro dibattito che in questi giorni è molto molto vivace, ed è appunto il dibattito sull'autonomia differenziata. A proposito di autonomia differenziata, c'è pochissimo nella prima pagina, semplicemente l'occhiello del titolo principale: Calderoli difende l'autonomia, è il centralismo che divide il paese. E tutto questo ci rimanda in realtà invece alle pagine 4 e 5, che sono dedicate nello specifico al problema dell'autonomia differenziata, e con un'intervista a Calderoli e poi un'intervista a De Luca, e sono due personaggi, non sapremmo chi preferire, verosimilmente nessuno. Ma invece a pagina 4 abbiamo un punto sulla questione autonomia differenziata, ma ci fermiamo un momento, mi pare di capire.
Sì, ma magari ne parliamo dopo anche dell'autonomia differenziata, se no facciamo troppo lunghe le prime pagine. Intanto diamo il buongiorno a una compagna che ci ha chiamato giustamente per ricordarci una iniziativa che è già cominciata ieri e che dura anche oggi tutta la giornata. Buongiorno.
Buongiorno a te. Senti, niente, io volevo dire che in terzo municipio, nella zona Montesacro, Vigne Nuove, insomma, abbiamo organizzato con la rete transfemminista presente nel municipio una 2 giorni di preparazione per il 26 novembre, per la manifestazione del 26 novembre. È iniziata ieri questa 2 giorni con l'inaugurazione di un murales a Conca d'Oro fatto da un'artista per le compagne iraniane, e c'è stata un'artista iraniana, c'è stata una compagna che è venuta a parlare, eccetera. Ma la cosa che mi interessa è quello che succede oggi. Dalle 11 di mattina ci sarà un'attività per bambini a cura di Scosse, con uno spettacolo circense e un piccolo circo di corti pazzi, li chiamano così. Poi c'è un picnic in piazza fra tutte e tutti, e poi c'è un laboratorio di serigrafia. Ma quello che mi interessava evidenziare sinceramente era la presentazione alle 16 del libro di Bell Hooks, Insegnare comunità, pedagogia della speranza, e ne parleremo insieme a Stefania Ancombo, Rama Nur, Sara Pantoni e Valentina Paravano. Alle 18 c'è la proiezione Un altro genere di storia, del docufilm insomma. Poi ci sarà una lettura di poesie, poi alle 19.30 il concerto jazz e alle 21.30 c'è la sfilata Queer Libere di Gioire a cura di Dar Bazar. Ecco, lo volevo dire perché nonostante la pioggia, ieri un po' di persone c'erano all'inaugurazione del murale Sacconcadoro con la compagna iraniana e le compagne iraniane. Io spero che nonostante la pioggia ci sia un po' di presenza, perché mi pare che portare Belux in giro sia importantissimo prima di tutto, e poi portare noi con le nostre, con quello che siamo insomma. Chiaramente il tutto in una piazza che è stata il parroco della chiesa che sta sulla piazza dove si svolgerà questa due giorni ha già chiamato in altre occasioni Forza Nuova, le guardie, insomma a suo piacimento, è molto molto destrorso, ma proprio in maniera pesante, perché il fatto di avere Forza Nuova a disposizione per chiamarle e farli arrivare mentre facciamo qualcosa noi, insomma, la dice lunga. E speriamo che vada.
Senti,
bene.
Ci vuoi dire l'indirizzo di
Piazza Sempione.
Quindi la presentazione è in piazza.
È in piazza, poi se pioverà di rotto, probabilmente ci trasferiremo sotto i portici e forse in una sala del municipio, non lo so. Dipenderà pure da quanti siamo.
Ma intanto
comunque
veniamo in piazza e poi da lì casomai.
Intanto stiamo in piazza, ecco. Vabbè, questo, grazie.
No, grazie ancora a te che hai rimediato a questo buco di non aver detto no prima questa iniziativa. L'invito ovviamente a partecipare dalle 11 per bambini e bambine, sì, dalle 16 sì, con insegnare comunità di Belux e poi
esatto,
insomma le altre
esatto
iniziative. Tutto esatto questo verso il 26 di novembre, la manifestazione esatto nazionale contro la violenza maschile e di genere, una manifestazione insomma che si preannuncia molto importante, con assemblea nazionale il giorno dopo a Roma 3 sì, a Lettere. E sì, intanto ti ringraziamo molto.
Grazie a voi, grazie.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
E completiamo la lettura della prima pagina di Repubblica semplicemente dicendo che il taglio centrale del giornale è dedicato con una fotografia al Qatar via al primo mondiale nel deserto, con una serie di contributi che rimandano all'interno a un inserto speciale. Sinceramente,
sì, perché questa infamità è domani, l'inizio
di questa infamità è domani. Dicevo, una serie di contributi all'interno, sinceramente tutti di pochissimo peso. Per farvi capire, uno dei contributi è legato al fatto che i ragazzini, dovendo andare a scuola ed essendo il mondiale d'autunno, non potranno, poverini, guardare le partite. Io capisco tutto, però sinceramente questo mi sembra anche troppo. E invece di spalla, mappamondi, le notizie relative al conflitto russo-ucraino, quelle di maggiore attualità, insomma, su cui magari ci dilungheremo in seguito.
E io proseguo intanto con i tre primi titoli che vi vorrei dare in parallelo di tre giornali per sintetizzare questa questione dell'intervento economico del governo Meloni, dandovi tre titoli di tre giornali oltre a quello di Repubblica appunto che abbiamo già letto. Quelli del Corriere della Sera e quello della Stampa sono titoli quasi fotocopia. Il Corriere titola via l'IVA su pane e latte, vertici con i capigruppo, la linea di Meloni, il reddito, 6 mesi di proroga, poi stop, come abbiamo appena letto da Repubblica, le misure bonus a chi ha più figli, fisco a rate per aziende e Amazon Tax. Nel frattempo la Stampa titola pane e latte, niente IVA per un anno, e intanto si trasmette appunto questo limite temporale che poi è quello di ogni legge di bilancio, e stretta sul reddito, salta il rientro dei dei capitali all'estero, spunta l'Amazon Tax sulle consegne a domicilio. Questi due giornali, quindi un po' come abbiamo letto su Repubblica, danno una descrizione senza un commento esplicito a queste manovre. Più esplicito invece è Avvenire, il quotidiano della CEI, della Conferenza Episcopale, che titola "Pacchettino famiglia". Quindi riconosce che si vuole aiutare il loro pallino, cioè le famiglie, ma è un pacchettino. Nella manovra aumento di 100 euro per i nuclei con 4 e più figli e i gemelli sotto i 3 anni. IVA zero su pane e latte, frena la sanatoria per il rientro dei capitali, conferma del taglio di 2 punti del cuneo fiscale. Pensioni si sale a 103, quindi mette in evidenza Avvenire innanzitutto che il pacchetto per la famiglia è un pacchettino, perché 100 euro per nuclei con 4 e più figli effettivamente insomma mette in dubbio che davvero si azzeri l'IVA su pane e latte, mentre gli altri giornali lo danno per certo. E l'altra cosa che sottolinea appunto è che poi risalirebbe, rispetto a quanto Meloni diceva in campagna elettorale, l'età pensionabile. E questi appunto sono i tre titoli sulla analoga questione. Andando avanti invece sulla prima del Corriere, oltre a questo troviamo un articolo di Savelli e Voltattorni che specifica rifinanziato il bonus TV e in pensione a 62 anni. Quindi troviamo rispetto all'età pensionabile insomma una con quota appunto 103 si andrebbe a 62 anni, però qui siamo nel ventaglio delle ipotesi sostanzialmente. Poi troviamo invece un editoriale Goffredo Buccini sulla guerra, che vorrei insomma un po' leggere, perché troviamo come dire due impostazioni molto diverse di due articoli di fondo su due giornali diversi su quello che sarebbe il profilo del conflitto in questo momento. Buccini titola il suo intervento "La fatica di vincere la pace. Putin ha già perso la guerra". Comincia così l'articolo, ma l'Occidente fatica a vincere la pace. E quindi insomma il titolo è molto forte, dice Putin ha già perso la guerra, e poi lo motiva, argomenta questa sua posizione dicendo è la semplice constatazione della distanza tra intenti e risultati della sua operazione. Dice sostanzialmente che Putin al G20 si è trovato in un baratro come paria internazionale, e evidente sempre secondo Buccini uno smacco chi come Putin si proponeva tre obiettivi ambiziosi: il primo sarebbe stato il cambio di regime a Kiev, il secondo una dura lezione alla NATO e all'Occidente, il terzo riconquistare lo spazio naturale russo, quello che così chiama Putin, uno spazio naturale più vasto di quello delle attuali confini della federazione. Quindi Buccini parte dall'idea che Putin sia già sconfitto, ma poi dice tuttavia proprio a causa della fragilità di Putin e del suo apparato bellico convenzionale non siamo mai stati così in pericolo. Gli oltre 100 missili lanciati sull'Ucraina proprio nelle ore del G20 ne sono una dimostrazione plastica, scrive appunto Buccini sul Corriere, e poi fa una serie di paralleli con la crisi missilistica del 62, seguendo le opinioni dello storico Timothy Naftali, e arriva poi verso la fine del suo editoriale a scrivere è bastata l'avanzata ucraina est con la liberazione di Kherson di circa il 50% dei territori occupati dai russi a febbraio e marzo perché ricominciasse la giaculatoria di chi chiede a Zelensky di non essere troppo ingordo. È una delle due narrazioni dei nostri appeaser, quella usata quando la guerra volge al bello per gli ucraini. L'altra gira sull'inanità della resistenza. Arrendetevi subito e risparmierete vite, si sosteneva da principio. Più armiamo Kiev, più vince Putin, titolava qualche foglio nazionale. Prima della svolta di Kherson, Kherson sarà un bagno di sangue. I russi la difenderanno alla morte, prevedeva qualche politologo nostrano, prima che l'esercito con la Z sui carri se la filasse oltre il Dnepr. La postura della vittima fa tutta la differenza, notava giorni fa Giuliano Cazzola. I cecoslovacchi, ingannati dal miraggio dell'appeasement propugnato da inglesi e francesi alla conferenza di Monaco del 38, qui abbiamo il secondo parallelo storico, e un po' forzati a mio parere, si piegarono a non combattere per i Sudeti e furono travolti da Hitler. Poi toccò agli altri. Zelensky, mentre i russi gli invadevano la patria, ha rifiutato l'offerta di Biden di una fuga sicura in aereo e ha chiesto armi per difendersi. Forse fosse scappato, staremmo raccontando un'altra storia, e la starebbero raccontando già i polacchi, i lituani e tutti coloro che confinano. E queste sono proprio ipotesi campate per aria di Buccini. Sarà bene ricordarlo, sperando di sedersi presto a un tavolo di pace, votando, e qui si arriva a mio parere al dunque di un giornale con l'elmetto, votando, scrive Buccini, in Parlamento, se occorrerà un nuovo invio di armi, e resistendo nelle nostre case a sacrifici che, per gravosi che siano, hanno pur sempre una diversa unità di misura rispetto a questi 9 mesi di dolore e orrore. Allora, a parte che è imparagonabile il sacrificio, così come lo chiama lei, nostro rispetto a chi sta vivendo in guerra, ma detto questo è anche a mio parere un po' una falsificazione, perché sappiamo benissimo che l'aumento delle bollette non è così direttamente legato alla guerra, che c'è una speculazione sopra, basti pensare ai proventi di Eni che sono settuplicati, ma la propaganda fa parte della guerra, e questo insomma da sempre. Volevo mettere a confronto questo articolo sul Corriere con invece l'editoriale in prima pagina del Riformista, del suo direttore Piero Sansonetti, che dà un'altra lettura dello stato della guerra. Il titolo è "L'Ucraina allo stremo e senza più Biden, e ora si parla di pace". E quindi insomma siamo in un'altra lettura. Vi leggiamo queste righe. Prima ci sono state le dichiarazioni di Mark Milley, capo di stato maggiore americano, molto pessimista sulle possibilità che Kiev possa vincere la guerra. Poi le notizie sulla condizione tragica della popolazione ucraina, con decine di milioni di persone senza acqua e senza energia elettrica. Poi Washington ha fatto filtrare la notizia che l'America sta pensando di non mandare più armi a Zelensky. Poi le accuse all'esercito ucraino di avere fucilato dei prigionieri russi. E prima di tutto questo c'era stato l'incidente clamoroso del missile non russo, anzi ucraino, lanciato su un piccolo borgo polacco. È l'incidente che ha scatenato l'ira di Biden, che da tempo covava, e dopo il risultato elettorale di midterm negli Stati Uniti è diventato abbastanza palese. Ora è lo stesso governo ucraino a dire che si possono avviare trattative di pace senza che i territori occupati dai russi siano liberati, e contemporaneamente alle proposte di mediazione di Erdogan si sono aggiunte quelle più autorevoli del Vaticano, e si è sommata la spinta del leader cinese Xi, che ha fatto capire che l'interesse della Cina è che questa guerra finisca al più presto. Naturalmente nessuno sa con precisione se le trattative segrete siano state avviate e in che forma e da chi e con quali prospettive, però è molto probabile che anche a Bali, in occasione del G20, i paceri si siano mossi. A questo punto è difficile sfuggire alla domanda delle domande: era necessario aspettare la morte di 100 e forse 200.000 persone per dare spazio all'iniziativa diplomatica? Questo si chiede Sansonetti sulla prima del Riformista. Chi è che ha preferito che la guerra facesse il suo corso? Perché l'Europa non si è fatta sentire? Quanto ha pesato nell'andamento della guerra l'obbligo morale di difendere l'Ucraina, e quanto invece l'interesse sul gas. Quindi, come avete sentito, due interventi molto lontani, questo di Buccini sul Carriere e quello di Sansonetti sul Riformista, sembrano proprio descrivere due situazioni diverse. Tornando alla prima del Corriere, si parla del caso Khashoggi e del principe saudito salvato, così viene detto. Gli Stati Uniti cedono sì all'immunità per B. Salman. Viviana Mazza scrive: gli Stati Uniti sostengono l'umanità, l'immunità per Mohammed B. Salman nel processo per l'omicidio Khashoggi, il giornalista appunto che è stato ucciso. Come sapete, la raccomandazione è arrivata dal Dipartimento di Giustizia. E poi invece si arriva alla cronaca locale. Roma, il giallo delle tre donne, il killer forse già ucciso. E io trovo veramente detestabile la, l'attitudine che da ieri hanno preso i giornali a, così, del divertissement del giallo, invece di sottolineare che si tratta degli ennesimi tre femminicidi. Questa storia del serial killer ancora non si sa neanche se abbia nessun fondamento, ma soprattutto appunto sembra, no, sembrano quasi divertirsi con questo triplo omicidio un po' all'americana, questo si legge, quando invece noi sappiamo che il femminicidio è una è, insomma, è l'estremo della violenza maschile sulle donne che colpisce milioni di donne, e il femminicidio anche in questo paese colpisce ogni anno decine di donne. Non, per questo, insomma, parlavamo prima dell'iniziativa a Tiburtino Terzo e della manifestazione nazionale che ci sarà appunto il 26 di novembre. In questo caso si trattava di due di queste donne erano prostitute, e questo è, come dire, una fragilità nella fragilità, insomma, nel numero dei femminicidi. Le sex worker sono purtroppo, non solo nel nostro paese, sempre molto rappresentate, e quindi, insomma, per ora non troviamo nessun articolo che minimamente scelga i toni a nostro parere opportuni. C'è invece la fotonotizia: dall'Iran alla Cina, le proteste delle nuove generazioni, a Gattoni o all'Harry Potter, le sfide creative al potere. E così si manda un po' in burla manifestazioni molto importanti, facendo vedere, insomma, le pratiche che definiscono creative. Non vi leggo altro di questo. Vi ricordo invece il corteo a cui i giovani e le giovani iraniane ci invitano stamattina alle 10:30 a piazza Esedra, che mi sembra più interessante di quello che scrive il Corriere. Voglio contravvenire a una mia prassi, che è quella di non neanche guardare il caffè di Gramellini. Imbrattamento climatico: questa mattina Gramellini se la prende con gli attivisti e le attiviste di di Ultima Generazione. Sapete ovviamente di che si tratta, del fatto di denunciare la tragedia del cambio climatico attraverso l'imbrattamento dei vetri sopra quadri famosi di grandi musei. Lui ovviamente, Gramellini, non è affatto d'accordo rispetto a questo, lo chiama appunto imbrattamento climatico. Dice che insomma non abbiamo bisogno che ci risveglino questi giovani e queste giovani da un torpore. Io penso invece che ce n'abbiamo proprio bisogno, e meno male che qualcuno alza la voce, perché di fatto anche COP27 si è chiusa nel niente di fatto. Non abbiamo noi un governo negazionista, ma abbiamo anche veramente tanta indifferenza da parte della maggior parte delle persone. Questa è una mia opinione, quest'ultima, il resto non mi pare sia un'opinione. E Dice Gramellini: gli unici a rimanere scossi dal lancio di zuppa di verdura contro il vetro di un Van Gogh sono i visitatori del museo. Lui dice: fate come Greta Thunberg, che ha saputo catturare. Ora gli va bene Greta Thunberg, perché bisogna porla contro qualcun altro, così soltanto una specie di niente. Ovviamente si parla anche dei mondiali di calcio, con un titolo, come dicevi tu, si vanno a prendere proprio gli aspetti marginali per non raccontare, diciamo, l'infamità che è questo mondiale, che anche dal punto di vista, insomma, di chi segue il calcio interrompe i campionati, dal punto di vista di chi guadagna sul calcio interrompe proventi pubblicitari legati ai campionati. Ma quello che ci interessa di più, si va a legittimare un regime autocratico come quello del Qatar, e sappiamo benissimo che tutte le gli stadi sono stati costruiti col sangue di centinaia di lavoratori, eccetera eccetera, non mi dilungherò. Invece il Corriere scrive: al mondiale di calcio solo birra analcolica.
E mi sembra importante questo.
Sì, che poi, fra l'altro, insomma, un paese islamico si beve birra analcolica. E io andrei subito a quello che hai tu, perché siamo un po' indietro.
Sì, quello che ho io, e cercherò di farlo rapidamente, perché poi dopo magari faremo qualche approfondimento dalle pagine interne, e è il Manifesto.
Allora, mi chiedi qualcosa che non capisco.
Mandiamo un attimo di musica. Era un piccolo problema tecnico veramente questa volta, che abbiamo risolto rapidissimamente. E la prima pagina del Manifesto, come al solito, la prima pagina del Manifesto ha la grande fotonotizia con un titolo fulminante. In questo caso oggi è il titolo "L'ultimo tabù". La fotografia è una fotografia delle, come chiamarla, rivolta, rivoluzione dell'Iran, Molotov su la casa natale di Khomeini, e questo è l'ultimo tabù, in fiamme il simbolo della Repubblica Islamica. Sto leggendo l'occhiello: scioperi nei bazar di tutto l'Iran, studenti in prima fila, e mentre la diaspora dissemina informazioni e consigli alla rivolta, il regime, incapace di riformarsi, punta tutto sulla repressione. Ed è un occhiello che sintetizza bene quello che poi viene sviluppato nelle pagine interne, in particolar modo le pagine 2 e 3. Per i giornali che ho visto oggi, il Manifesto è l'unico, ovviamente, insomma, a dare ampio spazio a questa questione, e quindi alle pagine 2 e 3, che poi probabilmente andremo a vedere un pochino più nel dettaglio, abbiamo un primo contributo di Farian Sabah, "L'ultimo tabù, Molotov sulla casa di Khomeini, bruciano i simboli del regime", che è quindi in qualche modo la cronaca degli avvenimenti. A pagina 3 abbiamo invece quello a cui si accennava nell'occhiello: la rivolta fuori, consigli ai ribelli, notizie dal mondo, che è centrato sull'atteggiamento degli iraniani all'estero, che sono appunto attivisti, giornalisti, quella che viene definita appunto la diaspora iraniana, sportivi, personaggi dello spettacolo, ma anche persone comuni che portano la loro voce nelle piazze e sui media occidentali a sostegno di chi manifesta in Iran. E ci sono più voci raccolte sempre in maniera anonima dal Manifesto, dalla Germania, da Parigi, di persone che partecipano nelle principali capitali occidentali alle mobilitazioni, appunto, a sostegno di quella che viene definita la rivolta, in questo caso la rivolta fuori, e tutta una serie di forme di mobilitazione. Per esempio sui social i medici danno istruzioni di pronto soccorso, e ex poliziotti danno invece istruzioni su come proteggersi dai gas. Al centro invece abbiamo un'intervista a un personaggio che resta anonimo a sua tutela, il dottor Fahad M, che ha avuto, diciamo, ruoli in Iran sia dal punto di vista imprenditoriale che politico, che esprime una serie di valutazioni anche interessanti su il punto di vista del governo e più in generale sui possibili esiti di questa rivolta. Tornando a dare una panoramica della prima pagina del manifesto, in taglio alto, la manovra bonsai colpisce il reddito, con riferimento al verdice, cioè di maggioranza sulla legge di bilancio, di cui abbiamo parlato già a lungo. La Presidente del Consiglio vuole dare un segnale sul reddito di cittadinanza. Aveva detto di volerlo cancellare in campagna elettorale. La prima legge di bilancio che si prepara a scrivere conterrà un taglio mirato, ne abbiamo parlato, insomma, già. E l'interpretazione del manifesto è leggermente diversa, cioè mette l'accento su un aspetto che altri quotidiani invece non evidenziano. Meloni vuole dare la caccia ai percettori del reddito che vivono all'estero. Commenta il manifesto, recupererà evidentemente risorse minime, ma del resto quella di ieri è stata quella che ieri è stata messa a punto in un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sarà una manovra tutta simbolica. Colpa della scarsità di risorse: su 30-33 miliardi disponibili, lo dicevamo, 21 sono impegnati a combattere il caro energia. Diversamente ci sarebbe stato bisogno di uno scostamento di bilancio che la Premier non vuole. Piovono così misure minime, ma di bandiera, come la tassa su Amazon o gli assegni alle famiglie numerose, mentre torna in forse lo scudo sui capitali all'estero. Mi pare di capire che ci possiamo interrompere un'altra volta.
Ci interrompiamo un attimo perché c'è un ascoltatore che vuol dire la sua, no, che noi accogliamo volentieri. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti e tutti, io mi chiamo Ian, sono un grande sostenitore di Radio Onda Rossa, che mi dà sempre la possibilità di vedere il mondo da un punto di vista diverso da quello dei padroni, e vi ringrazio. E volevo dire, dopo questa premessa, che ho sentito ciò che è scritto sul manifesto e posso concordare con ciò che loro dicono in grande parte. Però volevo ricordare che il regime che c'è in Iran è il risultato di tutta una serie di azioni imperialiste fatte dagli americani, dagli inglesi, con vari colpi di stati negli anni 40, 50 e 60. Quindi quello che vediamo adesso è un effetto, ma i veri perpetratori dei disastri sono, come al solito, i cowboy americani ed inglesi e gli interessi delle multinazionali. Volevo dire che quando verrà liberato, se cade il regime in Iran, loro avranno la libertà di andare, scusate l'espressione, coi sederi di fuori, avranno Instagram, avranno Facebook, ma non saranno veramente liberi, perché quella è l'idea di libertà che ci viene detto di credere che sia libertà, che è la libertà degli americani e degli inglesi, cioè sei libero di fare tutto purché stai sotto di loro. Quindi secondo me il vero processo di liberazione è un altro tipo di rivoluzione. Vi ringrazio per avermi dato questa possibilità e vi saluto, grazie mille.
Grazie a te,
buona giornata,
ti rispondo in diretta.
Grazie cara, ciao.
E insomma, sicuramente le responsabilità storico-politiche ci sono. So che che il nostro ascoltatore l'ha detto in sintesi, ma insomma la libertà di cui si parla è anche, insomma, qualcosa di molto più vitale del culo di fuori. Insomma, si tratta di un regime che come dire, conculca libertà fondamentali del corpo e della vita delle donne e anche delle persone LGBT. Insomma, ricordiamo che i morti durante queste proteste sono alcune centinaia, non sappiamo il numero preciso, si parla di processi per 12.000 persone, eccetera. Quindi, insomma, pur tenendo conto delle responsabilità imperialiste sull'Iran, teniamo conto di quella che è la una questione importantissima che pongono che ci pongono le manifestanti e i manifestanti per le strade dell'Iran e questa mattina anche per le strade di Roma. ti lascio la parola.
Sì, io concludo rapidamente cercando di sintetizzare gli spunti che ricaviamo dalla prima pagina del manifesto per poi approfondirli eventualmente in seguito. Ancora un riferimento alla questione dell'autonomia differenziata, autonomia Meloni frena la Lega, è il discorso che abbiamo già fatto sulla bozza presentata da Calderoli alla conferenza delle regioni, quindi ai governatori di regione, che ha subito un deciso stop, tanto da tramutarsi in un appunto nelle parole stesse di Calderoli, ma vedremo forse la questione sull'autonomia differenziata più nel dettaglio. E poi invece di spalla il no Meloni Day di studenti contro il merito e la destra piene le piazze, con riferimento alle mobilitazioni di ieri in 80 città. In 80 città sfilano gli studenti medi e universitari, siamo l'avanguardia della lotta, le loro richieste, vero diritto allo studio, via l'alternanza scuola-lavoro, riforma dello statuto di studenti e studentesse, immagino io, che perché l'articolo continua alla pagina interna. Interessante anche la questione, le posizioni degli universitari proprio in relazione ai fondi per il diritto allo studio e al precariato, che come sappiamo ha il precariato universitario per l'accesso alla ricerca, anch'esso ha subito profonde modificazioni. Poi un paio di interventi sul PD, in particolare con riferimento alla candidatura di Maiorino in Lombardia contro Fontana e la Moratti. La fine di questa soap opera. E invece in taglio basso abbiamo una parte dedicata alla questione migranti, ancora sui rapporti Italia-Francia. Macron: dall'Italia un brutto gesto, ma comunque accoglienza flop, dice il manifesto, ed è la realtà per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti dell'Ocean Viking, per cui 123 di quelli sbarcati a Tolone hanno avuto il rifiuto di ingresso. E invece poi l'aggancio di un contributo a cura del Comitato per il Diritto al Soccorso sulla questione migranti e ONG, facciamo chiarezza, e si affronta quella che mi verrebbe da dire essere la vexata questio del ruolo delle ONG in mare e del diritto al soccorso in mare. Una piccolissima fotografia ci parla invece della guerra in Ucraina: città senza elettricità è dramma umanitario, e 10 milioni di persone al buio per effetto della tempesta di missili russi sulle infrastrutture energetiche. È cronaca, appunto, come sappiamo, degli avvenimenti di questi ultimi 4-5 giorni che hanno avuto poi risvolti anche drammatici in Polonia. Le temperature scendono, però quello che può essere più rilevante: i primi parziali riscontri ucraini all'analisi del Pentagono, la guerra potrebbe finire senza riconquista totale, ma prima riprendiamoci Luhansk. E questa è un po' una sintesi, come sapete, delle dichiarazioni del portavoce di Zelensky, che sembra abbracciare la posizione, diciamo così, atlantica americana, di una fine della guerra più vicina rispetto a quella che è l'impossibile riconquista da parte ucraina di tutti i territori, di ripresa di tutti i territori perduti. È una questione complessa e forse la vedremo più avanti. Tocca a te.
Ed eccoci alla stampa. Prima non l'ho detto, ma lo dico adesso. Insomma, ringraziamo comunque l'ascoltatore per averci chiamato e vi invitiamo, se volete, a dire la vostra allo 06 49 17 50. Io intanto appunto vado avanti. La stampa, l'abbiamo già detto, titola sulla manovra, su questo non ci dilunghiamo ancora e andiamo a vedere il resto della prima pagina. C'è una fotonotizia che riguarda la guerra, l'esecuzione ucraina che rimanda all'interno, dove si dà conto del fatto che Mosca accusa Kiev con un video: giustiziati 10 nostri soldati. Il Cremlino dice: ucraini responsabili di crimini di guerra. Il filmato all'esame dell'ONU, il consigliere di Zelensky: il conflitto può finire prima della liberazione di tutti i territori. E questo è quanto a cui si riferiva Sansonetti nell'editoriale che vi abbiamo già letto. Gli altri interventi, insomma, sulla prima della stampa di cui vi darò conto. C'è una lettera del segretario del PD Enrico Letta che risponde a Murgia: cara Murgia, il PD unico argine a questa destra, e se così fosse, ma non lo è, saremmo messi parecchio male. Questo è il commento mio. Ma Letta risponde perché negli ultimi giorni Murgia, sempre sulla stampa, aveva scritto, insomma, che il problema è che la destra attacca come oppositori lei e Saviano, per esempio, e non il PD. Questo darebbe la misura del fatto che il PD non sta facendo opposizione. Letta non è d'accordo, e sostanzialmente non è d'accordo, dice che loro stanno facendo una grande opposizione. Il paese se ne accorge poco, ma questo a lui interessa poco. Ancora di questioni di partiti si parla nell'articolo di Ghisleri, contro sorpasso sui 5 Stelle. Si dice che il PD è cresciuto di un punto nei sondaggi e quindi avrebbe superato nei consensi il Movimento 5 Stelle. Direi una questione di pochissimo interesse. Poi ci sono due articoli di fondo, uno della virologa Antonella Viola: vaccini e richiami è una nuova fase. Una delle domande che mi sento ripetere più spesso nelle ultime settimane, scrive Viola, riguarda i richiami dei vaccini per il Covid-19. Molti mi scrivono lamentandosi di non avere indicazioni chiare, di non sapere quale vaccino scegliere, se è utile fare la quarta dose. Dice: ma rispondere in questo momento, in questa fase dell'epidemia, non è semplice come in passato, scrive Viola. Dice: l'85% della popolazione italiana ha avuto due dosi, il 70% tre. Inoltre, dice, il Covid non è più un patogeno nuovo per il nostro sistema immunitario ed è quindi meno pericoloso sia a livello personale che a livello di comunità. Dice anche che un altro grosso problema è che i vaccini, anche quelli più aggiornati, non sono più in grado di bloccare efficacemente i contagi, perché nel frattempo il virus ha acquisito una serie di mutazioni che lo hanno reso meno riconoscibile dagli anticorpi indotti dalle vaccinazioni. E quindi, secondo Antonella Viola, diventa veramente personale la scelta se procedere alla quarta dose e, nel caso, se con quale vaccino farlo. Un altro intervento invece è quello di Lucetta Scaraffia, una firma, insomma, che ci pone molte perplessità per i suoi posizionamenti estremamente integralisti nell'ambito della religione cattolica. In questo caso però Scaraffia fa una critica ai cattolici stessi: preti e pedofilia, noi cattolici cinici, la colpa è nostra. Comincia così: nostra di chi? Dei cattolici italiani, che nonostante i tanti scandali, le tante prove, basta un'occhiata al sito della rete dell'abuso, non siamo stati capaci di chiedere alla Conferenza Episcopale un'indagine vera, autonoma, sugli abusi commessi dal clero nel nostro paese, come è stato fatto dai cattolici francesi, dai cattolici portoghesi. Lei non lo ricorda, ma io ricorderei anche quelli irlandesi. Dice: noi cattolici italiani evidentemente siamo cinici. Per noi evidentemente la Chiesa non è un luogo dello spirito, ma una semplice istituzione di potere a cui è più prudente non contrapporsi. Questa la posizione di Scaraffia. Lascio perdere la colonna destra della stampa, insomma, interventi culturali non particolarmente interessanti. e quindi invece cito l'intervista che poi magari vedremo dall'interno al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Gas a Piombino, nessuno fermi l'impianto. Andremo un po' a vedere cosa succede a Piombino anche anche attraverso il anche attraverso il Tirreno, che è il giornale che fa la cronaca di quella città.
Posso andare a questo punto velocissimi sulla prima pagina del Messaggero, che in taglio alto, e questo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non faticheranno a immaginarlo, è tutta quanta su gli omicidi a Roma. In un video il presunto killer, e qua ricorre sempre questa espressione che oramai è delle tre escort, e abbiamo già detto quello che pensiamo rispetto a questo tipo di impostazione, quindi sinceramente io andrei avanti, ma come è logico,
anche perché su questo il Messaggero è il peggio,
come è logico per il Messaggero, all'interno c'è una profusione di cose francamente inguardabili, ecco, quindi andiamo avanti. E il titolo principale è sulla manovra, il pacchetto famiglia, e qui appunto si riecheggia quell'impostazione che vede la bandierina della famiglia come centrale in una manovra che, ci spiegava il Manifesto poc'anzi, è in realtà una manovra, diciamo così, di poco peso per necessità. Lunedì il Consiglio dei Ministri, altri 100 euro per il quarto figlio e i gemelli, che bello, cuneo fiscale, taglio del 3% senza rilevare quella che era l'impostazione di Repubblica, quindi la distribuzione di questo taglio del cuneo fiscale, tassa sulle consegne al domicilio, torna il bonus TV, pensioni quota 100, tre mini cartelle cancellate, quindi questa mini sanatoria di cui forse vi abbiamo parlato di meno su i mini debitori. Più in basso, autonomia regionale Roma Capitale, stessi tempi per il sì. Qua il problema dell'autonomia regionale viene preso in un'ottica che interessa, nell'ottica che interessa maggiormente il quotidiano di Roma, e cioè il governo, il presidenzialismo deve andare sostanzialmente di pari passo con l'autonomia regionale e con la diciamo riforma che prevede l'attribuzione di maggiori poteri a Roma Capitale, portandola in qualche modo al rango delle altre capitali europee. Quindi presidenzialismo, che come sappiamo è diciamo la posizione di Fratelli d'Italia, autonomia regionale, che è la posizione della Lega, e Roma Capitale, che è invece legata a Forza Italia, quindi i tre partiti di maggioranza porteranno avanti parallelamente queste tre riforme. Questo interessa al Messaggero. Al centro una fotonotizia un po' impressionante che colpisce trovare nel Messaggero, la fotografia di bestiame morto per via della siccità in Kenya. Siccità in Kenya, strage di animali, e nella savana niente pioggia da 3 anni, morti 2,5 milioni di esemplari. E quindi diciamo c'è effettivamente, io perlomeno mi sono stupita di trovare questo tenore di notizie sul Messaggero, che generalmente è orientato su tematiche completamente diverse. E la peggiore siccità della storia ha ucciso solo nel 2002 2,5 milioni di esemplari di capi di bestiame. Pesa la moltiplicazione del bestiame da allevamento che ha impoverito i terreni, sembra essere un'impostazione se non altro interessante, soprattutto nelle giornate che segnano il sostanziale fallimento del vertice di COP27, come abbiamo detto prima. Invece abbiamo poi, a completare la prima pagina, un editoriale di Giuseppe Vegas, che è presidente della Commissione Nazionale per le Società e per la Borsa, di cui pomposamente, mi viene da dire, il Messaggero ci informa che con questo articolo inizia la sua collaborazione da editorialista sul Messaggero, e questo contributo, diciamo, di cui vi risparmiamo la lettura di dettaglio, Giuseppe Vegas affronta una tematica di attualità, e cioè l'utilità e la natura della flat tax. Sostanzialmente, nel sogno delle destre, la flat tax, il sogno delle destre, lo dico io, lui lo pone come un fatto realistico. La flat tax raggiunge due obiettivi: il sollievo del contribuente e l'incentivo allo sviluppo del PIL. Ma Giuseppe Vegas si interroga se questo sia effettivamente un dato di realtà economica e finanziaria. Diciamo che questo ci interessa veramente molto poco.
Interrompiamo per qualche minuto la rassegna stampa per dar conto di un'altra iniziativa di questa mattina. Sentiamo un compagno del Parco della Torre. Cosa succede nel quadrante Tormarancia, Piazza dei Navigatori? Questa è la domanda su cui, insomma, l'incontro e la discussione previsto tra 20 minuti a Piazza dei Navigatori, nell'area pedonale adiacente al mercato. Abbiamo con noi un compagno. Buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti, sono Giuliano, appunto, dell'associazione Parco della Torre, e oggi abbiamo fatto una chiamata a tutta la cittadinanza perché su Piazza dei Navigatori, appunto, si riapre il cantiere dopo tanti anni di inadempienze, di abbandono e di costruzioni iniziate e poi appunto abbandonate. Ripartono i lavori. Vorranno costruire a Piazza dei Navigatori dei grattacieli adibiti ad alloggi di lusso.
Quindi un altro quadrante, come qua anche in questa zona, insomma, e anche in altre di Roma, l'obiettivo sono alloggi di lusso.
Esattamente, un progetto che si ispira, insomma, al milanese Bosco Verticale del noto architetto Boeri, e prevede appunto la realizzazione di alcuni edifici più dei sotterranei adibiti a parcheggio. Ma la questione, tant'è che noi riportiamo oggi in assemblea, è quella delle opere pubbliche di compensazione. Naturalmente prima il privato fa le sue costruzioni, appunto, e poi per gli abitanti del quartiere, per la città, quali sono queste opere pubbliche che andranno a farsi. Noi su Piazza dei Navigatori, se qualcuno conosce un po' la zona, c'è davanti alla Regione Lazio un altro palazzo, un palazzo di vetro enorme, quello era, ha una storia quasi ventennale ed è rimasto abbandonato appunto per tanti anni proprio perché i costruttori non fecero le opere pubbliche di compensazione. Nel 2018 l'amministrazione Raggi, diciamo, ha patteggiato circa 17 milioni di euro con la cittadinanza, con i costruttori, e ha detto: con questi 17 milioni di euro fate le, facciamo una sorta di concorso online in cui tutte le persone del municipio Roma 8 scrivono quello che vogliono, che cosa vogliono che ci sia fatto con questi soldi, tutto del patteggiamento. Praticamente è uscito un po' di tutto, poi alla fine si è fatto una cernita e la cosa che un pochino, insieme anche a un comitato di scopo che si era creato sul centro culturale, la nostra associazione Parco della Torre, avevamo proposto di fare un centro culturale a Tormarancia, che in realtà il progetto è già partito, sarà gestito dal Teatro dell'Opera di Roma, anche su questo insomma avevamo un po' di cose da ridire, ma in realtà poi il progetto è stato fatto sulla carta, ma ancora attendiamo la demolizione di uno scheletro che prenderà appunto che verrà demolito e ci sarà fatto sopra il Teatro dell'Opera, le scuole del Teatro dell'Opera e il polo civico. Oggi quindi torniamo in piazza per chiedere appunto se è proprio necessario continuare a costruire, intanto se questo è il modello città che ci vogliamo ispirare, in cui prima vengono i profitti dei privati e poi quelli del pubblico, e poi soprattutto chiedere all'amministrazione di accelerare i tempi sulla costruzione di queste opere di compensazione, di cui tra l'altro ci sono già i finanziamenti. Poi soprattutto anche nel dire che Tormarancia è un quartiere popolare, quindi è un po' una sconsiderata idea quella di affancare alle case popolari degli alloggi di lusso, perché c'è un po' il rischio sia dell'aumento dei prezzi e l'allontanamento soprattutto delle fasce più economicamente povere verso l'estrema periferia.
Immagino che insomma all'inizio ci sia appunto tutto il discorso su ancora cementificazione, ancora costruzione, ancora, come dire, stringere gli spazi di un altro quadrante di Roma che insomma non è che proprio respiri.
Esattamente, sì, anche perché poi qui sul quadrante Tormarancia Navigatori c'è anche tutta la questione dell'ex fiera di Roma, affaccia sulla Cristoforo Colombo, e anche lì ci saranno altri palazzi, altre cubature di cemento che verranno sversate proprio sulla pelle di tutti noi. E poi un'altra cosa che faranno all'interno di questo area in cui sono previsti i grattacieli, un'area commerciale, naturalmente con la nostra paura è anche che verranno inserite all'interno di questa area commerciale delle negozi un po' opinabili, ecco, come so, fast food, un altro supermercato. E poi soprattutto a discapito di tante,
quindi la grande distribuzione, le catene di cibo industriale, che insomma da tanti punti di vista ne possiamo discutere, insomma il modello è sempre lo stesso, quindi appartamenti di lusso e spazio alla grande distribuzione.
Esattamente, sì, che poi comunque andrà a discapito di tante piccole attività commerciali che ci sono qui nel quartiere, che già fanno fatica ad andare avanti, di cui tanto poi le persone si riempiono la bocca, che invece andranno sicuramente a peggiorare la loro situazione. Per cui oggi invitiamo tutti quanti a partecipare a questa assemblea, che fino verso le ore 13 ci troviamo sotto i portici di Piazza Navigatori, verranno anche dei rappresentanti di Scoop a raccontarci la loro storia, perché questo della cementificazione insomma è anche un problema che riguarda non solo Tormarancia, ma insomma un po' tutta Roma. Anche il Pratone di Torre Spaccata saranno qui a raccontare la loro storia, e tante altre realtà romane che insomma anche la vostra radio si è occupata in questi anni.
Quindi insomma ricordiamo appunto l'appuntamento è adesso alle 10:30, ma insomma magari poi ci potremmo sentire prossimamente per sapere com'è andata questa assemblea e quali sono insomma le iniziative che verranno prese in seguito da voi e insomma da chi vorrà partecipare.
E questa è una prima assemblea, l'obiettivo è di farne una ancora più grande, di coinvolgere anche le istituzioni per fare insomma un punto della situazione più preciso, e soprattutto per premere insomma sul sulla possibilità di decidere anche che cosa metterci all'interno di quest'area commerciale che verrà, qualche servizio per il cittadino, e poi soprattutto di accelerare i tempi sulle opere di compensazione.
Noi intanto ti ringraziamo, buona assemblea e buona lotta, come insomma spesso grazie. Diciamo a te.
Grazie, ciao. A voi, ciao.
Ciao. Vi ricordiamo che più tardi parleremo ancora di temi legati, diciamo, alla metropoli come progetto mortifero. Cade la pioggia e tu. Presentando l'iniziativa che si terrà domani a Laurentino 38, produce esclusione ma la chiamano riqualificazione. Cade la pioggia e tu.
Pioggia sporca, dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo e non sa di noi.
Torniamo in voce dalle 87.9 di Radio Onda Rossa, torniamo alla rassegna stampa.
Sì, torniamo alla rassegna stampa, leggiamo qualcosa dalle pagine interne, sia Repubblica sia il Manifesto dedicano nelle pagine interne spazio alle manifestazioni studentesche di ieri che hanno visto uniti studenti della scuola e universitari. Leggiamo l'articolo di Luciana Cimino dalla pagina 7 del Manifesto, che sotto fatto una bella fotografia del corteo degli studenti davanti al ministro dell'istruzione, ministero, scusatemi, di Viale Trastevere, cioè quello che è tristemente diventato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, ci informa delle rivendicazioni degli studenti. In 80 città sfilano i ragazzi della scuola e gli universitari, siamo l'avanguardia della lotta. La prima mobilitazione strutturata contro il governo Meloni parte dagli studenti e dai ricercatori, dalle studenti e dalle ricercatrici. Direi ieri in 150.000 hanno manifestato in 80 piazze italiane per presentare la propria proposta politica sulla scuola, basata su 5 pilastri, e di fatto hanno costruito il primo tentativo di rete di opporsi alle posizioni del governo di destra. Questi 5 pilastri, che non compaiono mai chiaramente nell'articolo, prevedono richieste in relazione al un autentico diritto allo studio sia nella scuola sia all'università, soprattutto l'eliminazione dell'alternanza scuola-lavoro, sapete, quello scandalo che porta gli studenti del triennio delle scuole superiori a fare un numero enorme di ore variabile tra licei che ne fanno di meno, tecnici e professionali che ne fanno tantissime, circa 200 nelle cosiddette aziende, la riforma dello statuto degli studenti, degli e delle studenti, e soprattutto anche la lotta al precariato, lotta al precariato nella società, ma anche nelle carriere di ricerca. Quindi la mobilitazione, alla giornata di mobilitazione hanno contribuito una serie di realtà, tra cui per esempio non una di meno, Legambiente, la rete degli studenti medi, l'Unione degli Universitari e così via, partendo dal riconoscimento del ruolo centrale degli istruzione nella riduzione delle diseguaglianze. Si riferiscono poi le dichiarazioni di Bianca Chiesa del coordinamento nazionale dell'UDS, dell'Unione degli Studenti. Ci sentiamo avanguardia nella lotta in questo momento perché sono anni che scendiamo in piazza per scongiurare lo smantellamento della scuola pubblica, aggiungo io, smantellamento della scuola pubblica che in questo periodo in cui si parla tanto di autonomia differenziata, e sappiamo che l'autonomia differenziata potrebbe investire anche il comparto dell'istruzione, sì, è un argomento di attualità veramente drammatica. Continua Bianca Chiesa, nessuno okay, però ci ha ascoltato. Senti, no, e ora l'ideologia camuffata si è esplicitata anche nel nome, è il Ministero del Merito, e sappiamo appunto questo cambio di denominazione del Ministero che fa riferimento al merito in maniera evidentemente divisiva e classista. Vuoi intervenire? Siamo riusciti a creare una rete proprio perché diverse realtà hanno capito che si deve partire dall'istruzione per costruire un ragionamento complessivo sulla società. La questione del diritto allo studio è centrale nei 5 pilastri programmatici di cui parlavamo prima, ed è legata a doppio filo al precariato, in particolare della ricerca. È ormai evidente che gli studi universitari siano diventati un privilegio che sempre meno giovani possono permettersi, dice Virginia Mancarella, coordinatrice di LINC. Vogliamo investimenti strutturali per il diritto allo studio, e aggiungo io, investimenti strutturali anche per quelli che sono gli edifici universitari. Ricordiamo i recenti crolli all'Università di Cagliari, e per gli edifici scolastici sempre più in difficoltà e in affanno nell'epoca del ritorno post pandemico alla frequenza di tutte e tutti in presenza, e per tutto il comparto universitario, continua Mancarella. Forme di reddito studentesco che permettano emancipazione e possibilità di scegliere indipendentemente dalla propria condizione economica di partenza, e politiche per l'abitare. Questa possibilità di scegliere indipendentemente dalla propria condizione economica di partenza è proprio quella evocata dalla Costituzione, a cui si è fatto invece tanto brutto riferimento in questi giorni per quanto attiene all'idea del merito. E poi continua Mancarella della Link, cioè la questione dei ricercatori: se la riforma del reclutamento prevista all'interno del PNRR rimanesse invariata, il 2023 potrebbe cominciare lasciando senza lavoro 5.000 assegnisti su 15.000, perché sappiamo che c'è stata una riforma anche dell'accesso alla carriera universitaria che elimina una serie di figure intermedie tra non strutturati e strutturati. Il governo ha iniziato in modo arrogante il suo operato. Questa storia del merito è una provocazione che noi ricercatori precari sentiamo forte. È il paradigma per svilire e privatizzare ulteriormente il lavoro, spiega invece Davide Filippi di Restrike, coordinamento di ricercatori precari, che oggi a Roma si è distaccato dal corteo principale per occupare simbolicamente il Ministero dell'Università. Si passa poi alla cronaca della giornata: tutto, grazie al cielo, si è svolto pacificamente, l'approccio del Viminale è stato diverso e non ci sono stati incidenti in nessuna città, né a Milano, né a Genova, né a Palermo, né a Verona, in tutte le città coinvolte nella manifestazione. Però l'incontro atteso con il ministro non c'è stato, nonostante Valditara si fosse detto in mattinata disponibile all'ascolto. La delegazione dei manifestanti è stata accolta a Viale Trastevere dal vice capo di gabinetto. È inaccettabile che ci venga proposta una figura tecnica quando noi scendiamo in piazza con una proposta politica chiara e strutturata. Legge nazionale sul diritto allo studio, abolizione dei PCTO, cioè dell'alternanza scuola-lavoro, rappresentanza, salute e sicurezza garantita, e riforma dello statuto, ha commentato Chiesa. Ora il ministro ci deve ascoltare, ora decidiamo noi. Intanto si decidono i prossimi appuntamenti. Saremo presenti in tutte le piazze di questi mesi, a partire da quella contro la violenza sulle donne il 25 novembre, e a febbraio faremo un'assemblea nazionale aperta alle realtà sociali e ai territori.
Stessa giungla, maltradita, altri occhi quando la sei lunga. Sempre sami e spesi, sempre pesi e corsi, aprite cassaforti, borse, fuori soldi e risorse. Ne siamo geni e geni diventano pazzi. Guarda che occhi, che capelli e quanti scazzi. Pazzi perché vogliamo vincere, questo è il fatto, e vivere anche senza un contratto. Ricordi Rosarno, quello sarà il destino, e una cassetta di cartone nel campo vicino. Il nemico è duro, è muro contro muro, quando cade pali in uro e ne ha preso il futuro. E noi cadiamo in tanti, ma avanziamo in 100.000. Apprendimento, insegnamento, insieme serro le fila, ma a testa china la comunità si raffina. Come va? Che facciamo stamattina? La vedo bene oggi, mica stiamo mogi mogi. Facciamo un giro al centro, rimettete gli orologi. Pare basta oggi, quanta gente all'assemblea, dall'università al senato le migliori idee. Lì è ressa, polizia al solito ben messa, pur sempre polizia per definizione. Gente fessa, premiamo sul portone in mezzo alle transenne, ci vogliono i bei gesti oltre che le belle penne.
È stato bello,
a voglia,
è stato bello,
a voglia,
e lo rifamo,
a voglia, a voglia.
Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete lì, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formati collettivi, organizzate la rivolta, finché siete lì, andate nelle scuole, andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
E sai dov'è l'Akbarsi e dov'è Shiraz? E perché il petrolio va sul gioco, se il solare e il gas? Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ha, chi ha paura, chi reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama, e anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese, così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza, e lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere, ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai, la massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello,
a voglia,
è stato bello,
a voglia,
e lo rifamo,
a voglia.
figli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, laica e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, laica e solidale.
E non possiamo che associarci, insomma, a quello che cantano gli Assalti in questa canzone. E vi ricordiamo appunto che tra una mezz'ora presenteremo un libro importante che poi sarà discusso domani alla Casa Internazionale delle Donne. Si parla appunto di un testo di Nadia Filippini che parla della diciamo della storia della lotta contro la violenza maschile sulle donne. Intanto diamo conto anche di una telefonata di un'ascoltatrice che, ascoltando la corrispondenza da Tormarancia con il compagno che si chiedeva che fine ha fatto il centro culturale Tormarancia, questa ascoltatrice invita a fare ricerche in proprio, cercando insomma su un motore di ricerca centro culturale Tormarancia, viene subito fuori tutto il sito che riguarda il concorso, che riguardano i criteri, parametri di valutazione, progetti, e insomma ci dice che, andando a leggere con attenzione, qualcosa di strano possiamo anche potrebbe destare la nostra attenzione. Nel frattempo noi andiamo avanti con la rassegna stampa per parlare della questione rigassificatore, in particolare di Piombino. Per farlo andiamo sulle pagine locali di Piombino del quotidiano Il Tirreno, che oggi presenta un articolo intitolato "Ricorso al TAR, c'è una terza via per accelerare i tempi del giudizio, tre comitati su quattro serve la richiesta di sospensiva. A fronte di cantieri già autorizzati, la partita si sposta al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Chiedere la sospensiva per bloccare i lavori SNAM, confidare nella discussione di merito o fare istanza di prelievo per accorciare i tempi per il giudizio. Sono queste le tre ipotesi che, secondo quanto fanno sapere i comitati contro il rigassificatore, sarebbero sul tavolo per il ricorso al TAR contro il progetto che il Comune di Piombino intende depositare la prossima settimana. L'atteso faccia a faccia tra il sindaco Ferrari, presente anche l'assessore all'ambiente Bezzini e rappresentanti di Comitato Salute Pubblica, La Piazza, Comitato Liberi Insieme e Gazebo 8 giugno, arriva dopo una serie di scintille. Ferrari, il sindaco, illustra gli ultimi avvenimenti relativi al rigassificatore, i cui lavori sono iniziati, e risponde ai quesiti posti. A riferirlo sono tre dei quattro comitati. Il sindaco ha illustrato gli aspetti principali che saranno oggetto del ricorso, che il legale depositerà a breve presso il TAR del Lazio, dando informazioni sugli scenari prospettati inerenti la fase cautelare, per la quale sono ancora in corso verifiche e approfondimenti con l'avvocato incaricato. Tre gli scenari indicati da Ferrari: chiedere la vi ricordiamo che Ferrari è di Fratelli d'Italia, ma nella sua amministrazione si è sempre posto contro il progetto di rigassificatore, quindi adesso insomma stiamo a vedere che fa. Stavo leggendo appunto: obiettivo di accorciare i tempi per il giudizio, non chiedere la sospensiva confidando nella discussione di merito, sede per approfondire le tematiche sollevate. Se un punto d'incontro potrebbe essere l'istanza di prelievo che di fatto affida alla discrezionalità del giudice amministrativo l'urgenza di un pronunciamento sul caso, i comitati Salute Pubblica, Liberi Insieme e La Piazza spiegano di avere evidenziato al sindaco i motivi per i quali la richiesta di sospensiva rappresenta un'importante possibilità offerta dall'ordinamento giuridico, sostenendo che aspettare i tempi del TAR, anche nell'ipotesi di un esame nell'ordine di mesi o di un anno, non giova alla causa. A fianco troviamo poi un altro piccolo articolo che parla della rete No Gas, oggi in assemblea nazionale proprio a Piombino, nella città simbolo delle battaglie per confermare le ragioni no ai rigassificatori, oggi si ritrovano i rappresentanti della rete no rigas, no GNL. Si tiene a Piombino nel pomeriggio la prima assemblea nazionale che arriva in scia alle autorizzazioni all'installazione delle navi rigassificatore rilasciate per Piombino e Ravenna. L'incontro ha un titolo chiaro: non ci arrendiamo, basta rigassificatori, meno gas, più rinnovabili. L'iniziativa della rete ha preso vita dall'ambito dei comitati di Piombino e Ravenna, le due città indicate dal governo Draghi per l'installazione delle due navi rigassificatore per contribuire a fronteggiare l'emergenza energetica nazionale con una capacità complessiva di 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Ma con il passare delle settimane la rete si è allargata da Ravenna a Piombino a Brindisi, da Porto Scuso in Sardegna alla Sicilia, dai comitati di Panigaglia alcune persone che hanno seguito Portoviro. L'associazione di Trieste che ancora agisce e che si trova con una parte del governo che vuole rinverdire un vecchio progetto abbandonato nel 2016, e così a Gioia Tauro, Falconara e altri. Rappresentanti di comitati e movimenti ambientalisti delle varie località coinvolte nei piani di insediamento di strutture di rigassificazione del gas naturale liquefatto hanno unito le lotte. La rete nazionale si propone di contrastare le politiche di rafforzamento e espansione del sistema basato sulle fonti fossili, con particolare riferimento alla filiera del GNL, che non è ritenuto uno strumento per l'indipendenza energetica e tantomeno una scelta orientata alla transizione ecologica. L'assemblea sarà un primo momento di incontro e protesta nazionale in cui chiedere conto al governo e alle istituzioni periferiche di scelte ritenute sbagliate. Ricordiamo insomma che Giani, il presidente della regione Toscana, è il commissario speciale per il rigassificatore di Piombino, e quindi insomma le istituzioni la stanno. Il presidente della regione Emilia Romagna è stato un grande promotore del rigassificatore a Ravenna, dicendo anche che insomma Ravenna è felice di ospitarlo, e quindi insomma daremo sicuramente notizia, spazio e voci a questa lotta. Intanto invece concludiamo questo spazio andando a vedere a pagina 5 della Stampa l'intervista a Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ora si chiama così. Il titolo di questa intervista è: il tetto dell'Unione Europea abbasserà i prezzi del gas, Piombino si fa perché serve al paese. E così, una dichiarazione serve al paese perché l'hanno deciso loro. Comunque andiamo un po' a vedere dentro cosa dice. Il comune farà ricorso al TAR, gli pone così il comune di Piombino, farà ricorso al TAR, gli pone così l'argomento Paolo Baroni al ministro, e il ministro risponde: la prima cosa da tenere presente è che i cittadini italiani, le famiglie e le imprese chiedono garanzie sulla sicurezza energetica e il governo ha il dovere di dare risposte. Due rigassificatori, quello di Ravenna e quello di Piombino, servono subito all'Italia, e su questo non possiamo essere ostaggio di un no ideologico. Un no ideologico, la devastazione di un golfo, secondo lui è ideologia. È chiaro che dobbiamo continuare il confronto. Ho incontrato il sindaco di Piombino e gli ho spiegato che, fermo il legittimo diritto di utilizzare tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge, c'è l'impegno del governo a non superare i 3 anni nel mantenere il rigassificatore davanti alla costa di Piombino. È fatto una serie di valutazioni a proposito degli interventi di bonifica che si rendono necessari in quest'area. Sempre Baroni chiede al ministro: ma sulle trivelle, che ci sono anche lì proteste fra l'altro anche di Zaia, il presidente del Veneto, anche su questo l'approccio che dobbiamo avere è scientifico, basato sui fatti. Ci rendiamo conto dei dubbi che sono stati sollevati e credo che vadano subito chiariti, ma sui fatti, non su posizioni pregiudiziali. Cioè sostanzialmente il ministro non risponde a niente,
dice sempre la stessa cosa,
dice ideologia, un pregiudizio,
ha un panorama lessicale piuttosto ampio, pregiudizio, ideologia, ma il concetto è sempre lo stesso e non risponde sul merito.
No, non risponde assolutamente sul merito. Vi leggo un'ultima risposta del ministro. La COP27 ha confermato l'obiettivo di riduzione di 1,5 gradi del riscaldamento globale, ma passi avanti concreti non se ne sono fatti. L'Italia cosa fa? Alla COP27 l'ha confermato Giorgia Meloni in apertura della plenaria e l'ho fatto io al vertice ministeriale. Abbiamo ribadito l'impegno dell'Italia sulla riduzione delle emissioni del 55% al 2030, cioè quando ormai il pianeta sarà finito sostanzialmente, e l'obiettivo di neutralità climatica al 2050, che è quasi immaginabile. In quella sede abbiamo confermato anche il nostro impegno sul fronte della cooperazione, con un impegno di circa 600 milioni di euro l'anno, e presentato il fondo clima che vale 4 miliardi e 2 su 5 anni, onorando così gli impegni presi dall'Italia al vertice di Glasgow. Poi rispetto alle energie rinnovabili dice l'obiettivo è quello di agire nel modo più veloce possibile. Insomma, sono risposte piuttosto vaghe. Tu dovresti avere qualcosa in più su COP27.
Sì, ho qualcosa in più su COP27 dal manifesto Le Pagine Interne, ho qualcosa in più anche sulla situazione dell'Italia, proprio per chiudere questa rassegna. In particolare sulla situazione in Italia, il rapporto di Legambiente sugli eventi estremi: nel 2022 in Italia sono aumentati del 27%, la normativa è ferma in Parlamento dal 2018, l'Italia è in emergenza climatica, ma la legge sulla prevenzione rimane nel cassetto. E quindi diciamo c'è questo rapporto della notizia di oggi di Legambiente, che evidenzia in qualche modo come riparare i danni della crisi climatica in Italia ci sia costato 13 miliardi e mezzo quasi negli ultimi 9 anni, ma se si fosse investito in politiche di prevenzione si sarebbe speso il 75%.
E interrompiamo la rassegna stampa perché abbiamo insomma una telefonata e a cui diamo volentieri spazio. Buongiorno, sentiamo movimento intorno a te.
Sì, buongiorno, molto movimento. Vi chiamiamo dal terminal dei jet privati di Ciampino, dove stiamo effettuando un'occupazione simbolica.
Sentiamo molto entusiasmo.
Sì, un gruppo di persone è riuscito a entrare sulla pista, che in realtà non è una vera e propria pista, e nel senso che qua sono parcheggiati i jet in attesa che vengano i ricchi per viaggiare e inquinare. Sappiamo che insomma è una percentuale spaventosa dell'inquinamento prodotto dall'aviazione, circa il 50% è prodotto proprio dall'aviazione privata. Uno schiaffo non solo al clima, alla crisi climatica, ma in questo momento anche alla povertà. Quindi con le azioni che si stanno svolgendo un po' in tutta Europa, mentre si conclude l'ennesima COP che diciamo fa l'interesse solamente dei potenti, stiamo realizzando questa azione simbolica per chiedere che venga vietata la possibilità di viaggiare in jet privato e per chiedere una giustizia climatica e sociale sempre più urgente.
Ci vuoi far sentire cosa cantano i compagni e le compagne e poi torniamo a parlare con te?
Ripartite che c'è la Onda Rossa in diretta, ripartite dai ricchio.
Se jet inquina deve bruciare, e ricco tutti deve ripagare, e chi ne vuole vanno occupate, e per i rei vanno tutte utilizzate, tu piatti sempre in jet privato, e credi tu e l'hanno meritato, distruggi prima il futuro, ci ripetiamo tutto quanto di sicuro, ale ale, ale ale.
Non so se si è sentito.
Penso di sì, che si sia sentito abbastanza bene. E
manderemo il tutorial con i cori che abbiamo realizzato. È arrivata la polizia in assetto antisommossa, pochi agenti, adesso sono usciti sulla pista dove ci sono le altre compagne e compagni. Vi teniamo aggiornati se volete. Potete
molto volentieri, continuate a tenerci informati. Fra l'altro non so se mi senti, ma insomma stavamo parlando proprio di COP27, se intanto vuoi dire due parole di quello che pensate voi che state occupando appunto la pista dei jet privati a Ciampino, ci sembra molto interessante.
Tra l'altro il legame è molto diretto con la coppia, perché molti i politici hanno raggiunto la coppia proprio con un jet privato, e qualcuno si può trattare una questione di sicurezza, ma non di tutti. Quello che pensiamo nell'analisi, insomma, che abbiamo fatto, è che è assolutamente necessario fare un discorso di classe sulla questione dell'inquinamento e del clima. E le stime, diciamo, hanno diversi range, ma è chiaro che i pochi super ricchi, si parla del 10% della popolazione super ricca, inquina, produce CO2 per il 50%, quindi più di tutta la popolazione diciamo normale, e sono proprio i poveri che poi invece ne fanno le spese, le persone che vivono in aree disagiate o in paesi più colpiti dalla crisi climatica. Quindi è urgente, diciamo, connettere queste due questioni e capire che il sanzionamento e l'adozione di stili di vita più sostenibili non deve ricadere su di noi, ma deve ricadere proprio su chi inquina di più, appunto, a partire ad esempio dai super ricchi che viaggiano in jet privato.
Benissimo, senti, noi aspettiamo ancora vostre notizie, allora, e buona lotta, buona occupazione.
Grazie, buona mattina a tutte e tutti, ci aggiorniamo.
Ciao.
Ciao.
Ed eccoci, torniamo a noi con più interesse, leggiamo adesso questo articolo.
Partecipazione, ma l'interesse e partecipazione, diciamo, tra i due livelli, quello del giornale, della stampa, e quello di chi vive la mobilitazione, è sicuramente a vantaggio dei secondi, perché stavamo leggendo appunto da Il Manifesto un articolo di Marinella Correggia su gli esiti della COP27 di Sharm el Sheikh. Il titolo come impostazione aria fritta, e questo ci dà un pochino la misura di quello che possiamo aspettarci in maniera veramente sintetica e divertente. COP27 senza accordo, trattative ad oltranza, e inizia appunto con questa rappresentazione di una COP27 che è imbrigliata in qualche modo in troppi nodi sul tappeto, e quindi la presidenza egiziana ha annunciato che i negoziati continueranno anche oggi e verosimilmente, mi pare di aver capito, anche domani, a ritmi veramente forzati. Si parla di una partita a scacchi, anche notturna e antelucana, e la notizia in qualche modo sembrerebbe essere il fatto che viene presa in considerazione l'istituzione di un fondo ad hoc per le perdite e i danni causati dai eventi climatici nei paesi più vulnerabili, e questa sicuramente è la notizia di oggi. Ma poi l'articolo, diciamo così, si dilunga nello spiegare perché questa prospettiva sia una prospettiva ampiamente aleatoria, nel senso che anche su questo ci sono molte questioni aperte, sui vincoli del fondo, sul chi, sul come, sul per chi, sul quando. La proposta europea, oltre a circoscrivere i destinatari ai paesi più vulnerabili, ed è un virgolettato, impone precise condizioni proponendo quello che chiama un accordo pacchetto, e quindi chiede in cambio maggiori ambizioni da parte di tutti nel taglio delle emissioni, e pretende una base di donatori ben più ampia rispetto al blocco occidentale. Per individuare questi donatori, e questa è la posizione europea, ci si deve riferire alla situazione economica dei paesi del 2022, non a quella del 1999, e la questione sembra essere proprio questa, cioè l'impianto di questo provvedimento sembrerebbe essere basato sui risultati e sui dati della Convenzione Quadro ONU sui cambiamenti climatici del 1922, quando la Cina era ancora considerata come un paese in via di sviluppo, e quindi sarebbe tra i beneficiari e non tra i finanziatori di questo fondo. E quindi si tratterebbe in qualche modo di mettere al centro il ruolo della Cina nella costituzione di questo fondo, limitandone anche i target per quanto riguarda le emissioni nazionali. E questa prospettiva obiettivamente sembrerebbe essere una prospettiva molto complicata, anche in considerazione del fatto che il vertice è veramente agli sgoccioli. Comunque, per chiarezza terminologica, questo fondo per perdite e danni, con questa espressione ci si riferisce agli impatti più gravi della crisi climatica, leggo dal corpo dell'articolo, già subiti e spesso in modo irreversibile da centinaia di milioni di persone. Il fondo su perdite e danni andrebbe dunque ad aggiungersi ad altri meccanismi per il sostegno e alla mitigazione e all'adattamento, in omaggio al principio di giustizia, responsabilità comune ma differenziata, ma in ogni caso si continuerà a non parlare di risarcimento danni, ma piuttosto di aiuti esterni, doni, sostegni, con tutti i possibili doppi conteggi del caso. E questa sembra essere un pochino il senso di questo vertice, che parrebbe essere, non dico arenato, ma comunque fortemente imbrigliato.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
Per poco ci verrebbe da dire, ma soffia ancora. E concludiamo questa rassegna stampa con altri due articoli che riguardano la guerra in Ucraina. Un'oretta fa, insomma, abbiamo dato conto di diverse visioni rispetto allo stato della guerra, una pubblicata in prima pagina sul Corriere della Sera di Goffredo Buccini, che sostanzialmente dice che Putin ha perso la guerra, ma che in questo momento è pericoloso proprio per questo. Poi invece abbiamo dato conto di una posizione di Sansonetti sul Riformista, che vede, insomma, una situazione molto quasi opposta a quella che vede Buccini, sottolineando come gli Stati Uniti si stiano allontanando dall'Ucraina. Continuiamo invece con una posizione di Nathalie Tocci pubblicata oggi sulla Stampa a pagina 13. Nathalie Tocci è la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali e insegna all'Università di Tübingen. È un altro appunto articolo d'opinione che fa riferimento a quanto nell'edizione di ieri sempre della Stampa diceva il Papa Francesco, che è stato intervistato appunto sulla stampa e invitava insomma all'accordo, a trovare un accordo di pace. Tocci dice appunto: ogni guerra finisce in un negoziato, il problema è capire se il negoziato è possibile. Lei dice: nel conflitto russo-ucraino le condizioni per un negoziato non sembrano per il momento esistere. E quindi insomma una terza posizione in cui si dice che il negoziato non è possibile in questo momento. Non è contrario, dice il presidente Zelensky, disposto a negoziare a condizioni che la Russia si ritiri dai territori occupati e che giustizia venga fatta per i crimini di guerra. Non sono contrari gli Stati Uniti e l'Europa, che da oltre un anno non hanno mai smesso di sondare la disponibilità di Mosca a trattare. A noi questo punto ci sembra veramente un po' debole di questa argomentazione, perché che l'Europa, non voglio lasciar perdere gli Stati Uniti, si sia spesa per il trattato in questo anno di guerra a me sembra decisamente falso, anche perché o si tiene una posizione terza, ma se ne tiene una delle due nel conflitto è difficile poi essere agenti della trattativa. Comunque questa è l'opinione di Natalie Tocci. Non è contraria alla Cina, che assieme alle grandi economie mondiali riunitesi al G20 di Bali, fatta eccezione per Putin, hanno concordato che questa guerra non può essere un'era, che questa non può essere una guerra, un'era di guerra. In teoria non è contrario neanche Putin, che si dice disposto a negoziare a condizione che si riconosca l'annessione russa di 5 regioni ucraine. Anzi, il Cremlino va molto oltre. Il suo portavoce Peskov ha dichiarato che l'obiettivo degli attacchi missilistici russi, che uccidono civili e distruggono il sistema energetico ucraino lasciando milioni di persone senza acqua, luce e riscaldamento, è proprio quello di obbligare Kiev a negoziare. Insomma, la Russia è così volenterosa di negoziare che è determinata a proseguire imperterrita nella perpetrazione di crimini di guerra. È evidente però che così il senso di un negoziato viene svuotato di significato politico. Non si intravede lo spazio per una trattativa, perché non si percepisce il minimo segnale che la Russia abbia capito che le sarà impossibile ottenere ciò che desidera attraverso l'uso della violenza. Sembra incredibile, le sconfitte militari russe dagli ultimi mesi dovrebbero aver persuaso Mosca che questa guerra rappresenta una colossale sconfitta strategica, ma purtroppo il Cremlino, avendo iniziato a scavare una fossa, continua ad andare sempre più in fondo. Quindi questo vuol dire che i negoziati sono impossibili? Niente affatto, dice Tocci, dice sostanzialmente sono difficili per colpa di Putin. Poi dice che non sono impossibili, ci sono stati negoziati che hanno raggiunto traguardi importanti, Mosca e Kiev hanno trattato sullo scambio di prigionieri, sull'esportazione del grano, Washington e Mosca mantengono canali aperti sul nucleare. In questi casi il Cremlino ha compreso che non può raggiungere i suoi obiettivi con mezzi militari e dice: la speranza deve essere l'ultima a morire, ma temo che il giorno sia ancora lontano. Questo Tocci sulla stampa. E chiudo questo argomento e l'intera rassegna stampa dalle pagine di Avvenire con un intervento di Nello Scavo, che è inviato di guerra dall'inizio del conflitto. Nello Scavo che parla dei rapporti ONU sui campi di detenzione, diciamo da una parte e dall'altra. Fiaccati da una tenace controffensiva, i generali russi continuano nei colpi bassi. Non si fa in tempo a riparare una stazione elettrica che i missili ne sfasciano un'altra. E così anche per i centri di distribuzione del gas. Ne fanno le spese di milioni di civili e centinaia di prigionieri di guerra, contro cui si sfoga la frustrazione di chi sul campo miete insuccessi. La conferma alle tante voci di questi mesi arriva da un raccapricciante rapporto delle Nazioni Unite, un campionario di abusi e sevizie che sono il marchio del disonore. Purtroppo la Russia continua a colpire le infrastrutture civili critiche dell'Ucraina, quasi la metà del nostro sistema energetico è disattivato, ha dichiarato Smial, il primo ministro, mentre ucraino, mentre infuriano pesanti combattimenti nelle aree a est e a sud, anche a ridosso di Kherson, la città liberata, dove folle affamate assaltano i tir con gli aiuti alimentari, e a poca distanza, oltre alla riva opposta del Dnepr, gli scontri sono sempre più ravvicinati. Nel buio del blackout elettrico si moltiplicano gli incidenti stradali, i pedoni travolti dalle auto, persino gli incendi nelle case a causa dei fuochi accesi per ripararsi dal gelo, mentre fornelli e termosifoni restano spenti. Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino ha pubblicato un video delle torture inflitte dalle forze russe. Mosca nega che le sue truppe attacchino deliberatamente i civili o che abbiano commesso atrocità e accusa i soldati di Kiev di aver deliberatamente ucciso 10 russi catturati e disarmati. Ogni guerra ha un lato oscuro, quel dietro le quinte che i comandanti preferiscono non venga mai illuminato, perché la sorte dei prigionieri di guerra può essere desiderio di rivalsa, ma più spesso deprime il morale di chi sta in prima linea e delle opinioni pubbliche e delle tifoserie a casa, ma è anche da come vengono trattati i nemici catturati che si possono prendere le misure ai mandanti politici e agli esecutori a stellette. Andiamo in conclusione. La missione di monitoraggio dell'ufficio ONU dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani ha documentato le condizioni dei campi di internamento e appunto poi vi rilasciamo insomma a questo articolo che è piuttosto lungo. Le lesioni dei diritti umani vengono riscontrate da un lato e dall'altro, perché appunto ogni guerra è una infamità e non è che ci sono guerre buone, ma è il lato oscuro della guerra, c'è sempre, perché è la guerra stessa, a mio avviso. Detto questo, abbiamo così concluso. Sono le 11:01, rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Parte subito il relazionale di cui vi abbiamo detto poco fa con Filippini sulla storia, diciamo, della lotta contro la violenza maschile sulle donne. E un attimo di musica e poi torniamo in voce.